Buongiorno ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ultima puntata di Cult, il quotidiano di cultura di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini e come sempre vi ricordo la nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, il sito e l'app di Radio Popolare per ascoltarci live o in podcast e ritrovare anche gli argomenti delle puntate passate e naturalmente anche i numeri per scriverci in diretta 331-62-14013 per i vostri messaggi per i vostri messaggi WhatsApp, per gli SMS oppure per Telegram. L'email è diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, oppure se volete chiederci delle informazioni o segnalarci qualcosa lo potete fare a cult@radiopopolare.it. Puntata del venerdì si concluderà come sempre con la rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra. Vi parleremo poi di un nuovo film che è firmato da un regista che abbiamo imparato ad apprezzare e conoscere, tante volte abbiamo intervistato per il teatro, si tratta di Leo Muscato, ma in questo caso appunto parliamo di un'operazione che è destinata al grande schermo, l'intervista sarà di Barbara Sorrentini. Andremo poi a Roma per un'iniziativa di cultura e natura di cui ci parlerà Anna Bredice. Tiziana Ricci ci riporta in triennale dopo che ieri l'abbiamo sentita in collegamento da una delle prime conferenze stampa della riapertura milanese, proprio quella di triennale, perché ci farà ascoltare la sua intervista a Stefano Boeri, il presidente della triennale. E adesso invece, sono stati i giorni di questa settimana, lo saranno anche quelli delle prossime, noi lo speriamo davvero, notizie appunto di ripartenza, ovviamente con tante difficoltà, tante cautele, tante accortezze. Parliamo di Palazzo Marino in Musica e è una rassegna di cui abbiamo più volte raccontato, l'abbiamo fatto anche con grande piacere negli anni passati. È giunta la sua nona edizione, è una rassegna gratuita che il palazzo che ospita il Comune di Milano ha per molti anni proposto ai cittadini della metropoli. L'idea è quella, tra l'altro, di dedicare questa edizione, sentiremo, a dei temi specifici. Le proposte per il momento sono in streaming, ma naturalmente noi ci auguriamo presto che Palazzo Marino in Musica ritorni ad essere in presenza, come si suol dire. Ne parliamo con la direttrice artistica Rachel O'Brien, che ringrazio della pazienza perché il primo ospite della trasmissione deve anche ascoltare il nostro sommario. Buongiorno.
buongiorno a tutti.
Ecco, allora, intanto bello parlare di questa che è una delle rassegne, lo sappiamo perché in passato abbiamo parlato anche dei numeri che raccoglieva, che è stata una delle più gradite del pubblico milanese, perché proprio fatta per loro.
Sì, è stato concepito 9 anni fa appunto insieme a Davide Santi, che è il co-direttore artistico insieme a me, e Ettore Napoli, un professore in pensione del Conservatorio di Milano, e insieme abbiamo appunto voluto aprire le porte del palazzo, del governo, del centro di Milano ai cittadini, perché è un luogo che spesso non è accessibile al pubblico. C'è sempre quella bellissima mostra in inverno dove uno può andare ad accedere a vedere un quadro, però durante l'anno non è facile accedere, perciò abbiamo voluto proprio aprire le porte una volta al mese, sempre la prima domenica del mese, e a far ascoltare dei giovani musicisti, dei giovani talenti che stanno per uscire o sono usciti dalle istituzioni musicali di Milano e non per fare esperienza, per andare avanti con la loro professione. Ecco, è stato concepito con questa intenzione.
Esatto, i temi, diciamo, di questa nona edizione tengono conto della contemporaneità.
Assolutamente, questa stagione è dedicata alla natura, cioè De Natura Sonis e il suono della natura. È stato concepito in realtà come stagione già l'estate scorso insieme a Davide Santi, perciò è stata un po' fortuna che abbiamo iniziato a parlare di questa tematica insieme ai primi passi della Greta Thunberg già l'estate scorso, e poi tutta questa situazione che comunque in qualche modo ci fa riflettere dopo 3 mesi ovviamente tutti quanti in casa sul rapporto che abbiamo con la natura. E tutti i concerti sono pensati in qualche modo intorno a come un compositore o un periodo storico ha interpretato il rapporto con la natura, che l'uomo ha con la natura, che è ovviamente cambiato radicalmente negli anni. Perciò laddove un concerto che ha la musica barocca, perciò del 600, del 700, ovviamente ha una percezione molto diversa, perché l'uomo aveva un rapporto strettissimo con gli animali, con la campagna a quell'epoca lì, perciò più ovviamente anche oggi, però era molto più comune, cioè tantissime persone vivevano in campagna, lavoravano la terra, perciò era molto naturale per loro parlare degli animali, delle tempeste, del tempo meteorologico. Invece poi, andando avanti con il romanticismo, la natura diventa uno specchio della vita interiore di una persona, perciò è più forse celebrale che immediato. Poi andando avanti ovviamente con la musica contemporanea, che parla tuttora della natura in tanti ambienti, tanti anche tipologie di musica diversa, perciò non soltanto la classica, stiamo parlando anche di musicisti tipo Ryuichi Sakamoto, che ha scritto un brano dedicato alla pioggia, Rain, piuttosto che le musiche anche dall'Oriente. Abbiamo un gruppo che farà delle musiche popolari dal 400-500 sul percorso del sole sul Mediterraneo, perciò inizio in Anatolia, in Turchia, per poi passare in Italia e Nord Africa, per passare poi oltre andando verso la Spagna. Perciò ci sono tante percorsi molto interessanti anche da scoprire.
Sì, il programma è davvero interessante. Come dicevamo, si comincia domenica 7 giugno, la prossima domenica, sì, alle ore 11, che è insomma l'appuntamento classico con sì, Palazzo Marino in Musica, con l'ensemble Filo Barocco, giusto?
Sì, assolutamente. Iniziamo con questo gruppo di giovani musicisti che provengono dalla zona di Como, e Svizzera e italiana. È un gruppo che ha dedicato molto tempo alla ricerca di musiche che parlino della natura, del rapporto tra uomo e natura, e il concerto è intitolato Nello splendore del giardino barocco, perciò cioè, parla proprio di questa di questo giardino fiorito, cioè un flauto dritto, un flauto dolce, certo, e che è stupendo, veramente parla degli suoni degli uccelli che hanno dovuto fare loro in ricerca. È stato interessante perché abbiamo parlato proprio del fatto che hanno dovuto fare una ricerca loro per capire la differenza nel suono tra il gardellino e l'usignolo, perché noi oggi non è...
Beh, insomma, cioè adesso lei che è di origine, lei è britannica d'origine? o irlandese.
Sì, ecco, metà, infatti, metà.
No, mi domandavo se era uno O'Brien che era poi passata di là oppure se era rimasta in Irlanda. però lo sa che insomma il bird watching in tutte le isole e così via è molto, per cui cardellino e in realtà gardellino, come si diceva una volta, gardellino e usignolo sono ben diversi, come sanno i nostri ascoltatori, ecco, per cui scherzando.
Oggi come oggi
tanta gente non lo sa,
media che viviamo in città, anche io incluso, non so se
ha ragione.
Tra uno e l'altro e
intanto comunque l'usignolo canta la sera. E quindi
ecco,
questo per esempio già è un aiutone per quelli che proprio
giusto, brava.
No, il Nightingale. Comunque, un concerto effettivamente che si ascolta di rado, quello impaginato dall'ensemble Filo Barocco. Ci sono poi tutta una serie di altri appuntamenti e vi invitiamo a scoprirli, perché poi si va avanti a luglio, ad agosto, una pausa estiva e poi si torna anche in autunno. Voi avete previsto di fare sempre tutto in streaming comunque, non in presenza?
Abbiamo previsto per ora, perché volevamo assicurarci
la presenza dei musicisti.
Sì, la presenza dei musicisti è il percorso. Poi non si sa mai, magari ad un certo punto sarà possibile passare in sala, a quel punto vi faremo sapere e vi invitiamo caldamente tutti quanti a tornare.
Il non si sa mai che è un nostro concetto nazionale molto preciso, per cui bisogna vedere un po' come va, insomma il giorno dopo è giusto, è quello che dobbiamo assumere in questo momento, me ne rendo conto anch'io parlando appunto di come vanno avanti le iniziative culturali, davvero non sappiamo. Come sarà il nostro autunno, quindi avete fatto bene?
No, è veramente molto difficile prevedere se ci sarà questa famosa seconda ondata.
Noi naturalmente speriamo di no, ma grazie davvero a Rachel O'Brien. Intanto diamo un riferimento in rete dove gli ascoltatori possono recuperare tutto il calendario, le informazioni, insomma annotarsi anche gli appuntamenti.
Allora, si può seguire tutto online del YouTube di Palazzo Marina in Musica e poi sui social sia di Palazzo Marina in Musica che Equivoci Musicale, che è l'ente organizzatore, perciò Equivoci Musicale, Facebook e pure Palazzo Marina in Musica, sia Facebook che YouTube.
Grazie mille alla direttrice artistica di Palazzo Marina in Musica, nona stagione, a partire da questa domenica 7 giugno. Grazie, a presto.
Grazie a voi, a presto. Lavoro. Grazie, ciao.
Come vi ricordavo, vi abbiamo raccontato in diretta la riapertura del giardino della Triennale del Museo del Design, con un palinsesto fatto di arte, performance, incontri che tenderanno ad essere ovviamente concentrati sulle proposte all'aperto. Oggi torniamo sulla riapertura e sul programma che prenderà il via il prossimo 15 giugno con il presidente Stefano Boeri, che ci illustra proposte davvero interessanti.
Siamo alla riapertura finalmente di Triennale tra un po' di giorni. Con quali progetti?
Ma soprattutto con l'idea di portare nel giardino della Triennale tutto ciò che solitamente facciamo dentro nel palazzo. Quindi porteremo nel giardino il teatro, porteremo nel giardino le mostre, porteremo nel giardino i dialoghi.
Anche le mostre in giardino?
La musica, sì, ci sarà una presentazione delle mostre del Museo del Design fatta naturalmente portando ogni volta un pezzo e chiamando i designer più importanti italiani e milanesi a raccontare la storia di questo pezzo di design.
Quindi saranno cose fisiche, non solo online o in Facebook.
Non solo online, e poi abbiamo immaginato di valorizzare un po' anche questo giardino bellissimo, raccontando le opere che ci sono, perché ci sono, a parte i bagni misteriosi di De Chirico, abbiamo il teatro di Mendini, abbiamo un'installazione bellissima di Ettore Sozza, abbiamo insomma un mondo di opere che vorremmo trovare il modo di mettere in scena e valorizzare rispetto al pubblico. Insieme a questo abbiamo anche però deciso di aprire il Museo del Design, che sarà aperto tutti i giorni gratuitamente.
Tutta estate,
sì. Questo programma, allora, noi da domani apriamo il Museo del Design e il giardino come spazio, diciamo così, di incontro. Ci sarà un bar, una ristorazione leggera, in sicurezza massima, eccetera. E dal 15 iniziamo con il cinema, Anteo e Zeli, che saranno presenti con una programmazione studiata insieme. Quindi,
diciamo, in giardino.
In più avremo, come dire, una serie di eventi musicali. Ponderosa parteciperà con una serie di eventi musicali. Avremo il Teatro dell'Arte, che porterà una sorta di anticipazione del Festival Fog in una, due o tre momenti dell'estate.
Quindi ci sarà un palcoscenico in giardino?
Sì, c'è un grande palcoscenico, ma insieme a questo abbiamo deciso di avere altri 4-5 punti dove ci sarà possibile avere momenti magari più ristretti, perché il palcoscenico avrà una platea di circa 280 posti, quindi si potrà assistere al cinema o a eventi musicali in 280 persone, che è una bella, come dire, conquista per il giardino stesso.
L'accesso sarà attraverso prenotazione?
L'accesso sarà attraverso il Museo del Design, quindi si passerà di qua. E tendenzialmente sì, sarà su prenotazione.
Sì, vanno rispettate tutte le...
Poi naturalmente chi non potrà prenotarsi potrà venire qua e prenotarsi in loco, ovviamente. No?
Nel senso che... Senti, tu hai parlato di un cambio di paradigma nella produzione culturale, ci spieghi?
Nel senso che dobbiamo, secondo me, più che forzarci a modificare gli spazi tradizionali, liberare l'inventiva e pensare a spazi nuovi. E gli spazi aperti sono assolutamente il luogo più adatto, quindi noi abbiamo un giardino, ma le piazze, le strade, dobbiamo davvero estrovertere verso l'esterno tutte le attività che facevamo all'interno, nella speranza che naturalmente si possa a breve tornare ad utilizzare i teatri, il cinema, gli spazi chiusi, gli spazi espositivi, però sappiamo che questo momento è ancora delicato. Quindi...
E questa idea che tu avevi proposto del Parco delle Culture, quindi della rete con le altre istituzioni, si riesce a portarla avanti o per adesso è sospesa?
Proprio oggi vedremo con l'assessore alla cultura come portarla avanti già quest'estate. Il castello si attiverà, l'estate del castello sarà un'estate importante, quindi io penso che questa cosa succederà da sé. Però io non ho dimenticato quell'idea, secondo me è un'idea cruciale, spero che si arrivi a un certo punto a formalizzarla in modo ancora più forte, cioè a pensare che ci sia un programma condiviso e pubblico del piccolo, del castello, dell'arena, del Dal Verme e nostro, della Triennale, della rete, insomma sappiamo che la rete è molto vasta.
Insomma, tanti anche spettacoli che se non possono essere presentati in teatro li possono presentare qui nel giardino.
Faremo così, sì, stiamo cercando di studiare tutto questo. Ci sarà una forma anche abbastanza interessante di messa in scena di tutte le cose che non abbiamo potuto vedere in questi 3 mesi. Gianluigi Recuperati, adesso poi lo racconteremo, sarà presente e racconterà, invitando per esempio, non so, gli operatori teatrali milanesi a raccontare quello che non hanno potuto fare. Lo stesso sarà fatto per il cinema, lo stesso sarà fatto per la fotografia. Poi ci saranno delle sedute di psicanalisi collettiva coordinate da Leonardo Caffo.
Come mai la psicanalisi?
No, è il tema di provare a ragionare un po' su quello, su come si è mosso l'inconscio collettivo in questi 3 mesi, cioè quali tipo di incubi e di desideri magari ha generato. Quindi sarà anche questo un aspetto molto interessante. Più naturalmente, come dicevo, la presentazione degli oggetti di design, concerti, no, io credo che sarà.
Qual è la tua impressione che questa situazione, diciamo, di crisi che abbiamo vissuto possa essere uno strumento per fare un salto di qualità?
Beh, sì, diciamo che se non abbiamo capito e non abbiamo imparato nulla, rischiamo di veramente aver buttato via non solo questo tempo, ma anche di non avere, secondo me, rispettato questa tragedia anche per, come dire, purtroppo le vittime che ha avuto. Dobbiamo assolutamente cercare di uscire da questa vicenda capendo che bisogna fare un salto radicale nel rapporto, soprattutto penso a Milano, con la qualità della vita e dell'aria, perché adesso andando nel concreto abbiamo un enorme problema sul lavoro, ovviamente, sul fatto di far partire, di non lasciare che la povertà si diffonda più di quanto già non accade a Milano, e questo è fondamentale, ma contemporaneamente dobbiamo risolvere il problema ambientale. Perché...
Abbiamo sentito che tu e Renzo Piano siete stati invitati a partecipare agli Stati Generali. Hai già qualche idea?
Non ho nessuna idea, non so nulla. L'ho visto stamattina nel giornale, ma non lo so. Comunque, ovviamente Renzo Piano è una grande figura, un grande amico, quindi se dovesse succedere...
Long ago the clock washed midnight away, bringing the dawn, bringing the dawn, bringing the dawn. Oh God, I must be dreaming. Time to get up again and time to start up again. Pulling on my socks now. Where did the night go? Should have been asleep when I was sitting there drinking beer and trying to start another letter to you. Don't know how many times I didn't write again last night. Should have been asleep when I turned the stack of records over and over so I wouldn't be up by myself. Where did the night go? Should go to sleep now and say,
yeah, well, fuck a job, man.
Because I spend it all on unlined paper and can't get past. Dear baby, how are you? Brush my teeth and shave. Look outside. Sky is dark. Think it may rain. Where did you? God, I must be dreaming. Sky is dark. Think it may rain. Sky is dark. Oh God, I must be dreaming. Sky is dark. Think it may rain. Sky is dark. Oh God, I must be dreaming. Should have been asleep when I turned the stack of records over and over.
E questo è Sempre Caldi, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Dopo l'intervista a Stefano Boeri sulla riapertura di Triennale Milano con il programma a partire dal 15 giugno prossimo di proposte e iniziative, ovviamente con tutte le cautele del caso, negli spazi all'aria aperta di Triennale. Veniamo invece a una bella proposta che è già in corso proprio quest'oggi in diretta streaming, andrà avanti fino alle 20, si chiama Grand Tour in Italia tra cultura e natura, idee di viaggio, libri, itinerari, parchi letterari, e ne parliamo con la nostra Anna Bredici, a cui do il benvenuto. Ciao Anna!
Sì, ciao, buongiorno.
Che tempo fa a Roma?
È nuvoloso.
Ah, ecco, questa non voglio fare quella che è contenta perché a Roma è nuvoloso, ma in genere quando ci sentiamo qui fa schifo e lì è sempre bello, quindi ecco, per cui
allora, ci sono delle grandi modifiche in questi ultimi mesi.
Modifiche comunque qui, sai com'è, dopo gli ultimi mesi che abbiamo passato, veramente
esatto.
Sono tempi duri. Però a parte questo, diamo subito il benvenuto al nostro ospite che ci parlerà di quello che io annunciavo e che tu invece racconterai, di cui converserai con lui. Benvenuto Sergio Auricchio, buongiorno.
Eccomi qua, salve. Grazie. Salve, buongiorno a tutti.
Un saluto da Milano e adesso ad Anna. Anna.
Sì, Sergio Auricchio è l'editore di Leggere Tutti che ha progettato questa bellissima iniziativa insieme ad altri soggetti, una bellissima iniziativa che si può seguire su YouTube in queste ore, cominciata intorno alle 10:30. Hai detto tu il titolo: Italia tra Grand Tour, in Italia tra cultura e natura. Oggi ricordiamo che è la giornata dell'ambiente, per cui parlare anche dei nostri parchi, dei parchi naturali in Italia è un dovere oggi, tutti i giorni lo è, oggi lo ricordiamo ancora di più, parchi letterari e parchi appunto di natura. In questo giorno, per parlare un pochettino dell'estate che verrà, cioè dei prossimi mesi, quando i viaggi, le vacanze saranno forse diverse dal solito. Adesso poco fa Sergio Ricchio sentivo appunto nella diretta che si diceva che quest'anno forse i villaggi al mare insomma non andranno bene, non, molta gente non andrà, e allora c'è un altro modo di viaggiare, di fare vacanza, in questa combinazione tra parchi letterari, tra cultura e natura, vero?
Sì, esatto, sì, infatti l'idea di questa iniziativa, di questa lunga diretta streaming con oltre 100 ospiti, poco fa è intervenuto anche Renzo Arbore, tra l'altro parlando di come la musica popolare è un attrattore per i territori, perché poi parliamo di letteratura, di parchi letterari, ma parliamo anche di tante forme artistiche come la musica, come anche il cibo è anche cultura. Ci sarà nel pomeriggio una diretta con un gruppo di chef, di personaggi che si occupano di cibo e territorio, coordinato da Carlo Ottaviano, cinema, quindi tante suggestioni che hanno il filo conduttore di come la cultura può sviluppare e può far crescere i territori. Chiaramente parliamo di ambiente, perché qui la maggior parte di questi luoghi che andremo a visitare virtualmente sono in territori incontaminati, tra l'altro in molti casi anche poco conosciuti, perché quando da alcuni amici ho nominato alcuni posti che avremo fatto vedere con testimoni del territorio, fatto vedere in digitale, in online, molti sono rimasti, non hanno mai sentito neanche nominare, ma viceversa sono posti che quando hanno visto qualche immagine che ho fatto vedere in anteprima sono rimasti veramente colpiti. Quindi
certo, l'essere in Basilicata, ad esempio stamattina si è parlato della Basilicata con Raffaele Ligro, che ha parlato dei parchi letterari che ci sono in quella regione, magari sono poco conosciuti anche quelli.
Sì, ecco, tra l'altro la Basilicata è una specie di case history per quanto riguarda questo tipo di turismo culturale legato alla natura, perché è una regione praticamente incontaminata, c'hanno ben 6 parchi letterari. Molti dei quali anche molto frequentati, quindi pensiamo a Matera, come che è successo, ha avuto proprio attraverso la cultura, attraverso le iniziative che sono state realizzate l'anno passato, è stato veramente un momento particolare, insomma, ecco. E poi l'altro aspetto importante in tutta questa situazione, saranno proprio i luoghi rispettosi dell'ambiente, i luoghi non con grandi concentrazioni di strutture alberghiere, ma viceversa di turismo diffuso, a essere quelle vincenti, e molte di quelle proposte che abbiamo selezionato sono proprio legate a questo tipo di turismo.
Il titolo dell'iniziativa Grand Tour ricorda un po' il tour dell'Ottocento, degli intellettuali europei che venivano in Italia. Adesso l'Italia è quasi chiusa alle frontiere, ci sono tanti che non vogliono né venire né far andare gli italiani all'estero dopo questa pandemia.
Certo, speriamo che si risolva. Comunque il titolo del Grand Tour è veramente evocativo, perché noi vogliamo proporre un tipo di turismo culturale, turismo lento, che si contrappone al turismo mordi e fuggi. Devo dire onestamente, penso che dopo tutto quello che è successo, da parte di molti che sceglieranno i luoghi delle loro vacanze, le loro villeggiature, quelli che potranno, ovviamente purtroppo il momento è anche abbastanza difficile, ma io sono ottimista che le cose si possano riprendere. Pensare di andare 2 giorni a Londra, 3 giorni a Stoccolma con l'aereo e così via, con una spesa anche dal punto di vista ambientale, un costo ambientale altissimo, penso che molti ci rifletteranno, al di là delle difficoltà che oggi già esistono già per conto, mentre invece andare 4-5 giorni a visitare, che posso dire, appunto la Basilicata, ma potrebbe essere la Toscana o altre regioni in cui ci sono tantissime attrazioni di carattere culturale, e a noi ovviamente come legge tutti ci interessano in particolar modo i luoghi dove sono vissuti gli scrittori, dove c'è una memoria storica del territorio, degli abitanti di quel territorio, in modo che possano essere tramandate, incuriosire anche, perché